Cari studenti, buongiorno. Siamo alla quarta lezione di psicologia dell'arco di vita. Il tema che ci accompagna anche quest'oggi è quello relativo alla genitorialità e coniugalità, anzi, forse il tema sulla coniugalità l'abbiamo più o meno esaurito. Ci prepariamo ad affrontare invece la prosecuzione dell'approfondimento sulla tematica relativa alla genitorialità, ma prima di così entrare nella tematica che appunto mi sono ripromesso di affrontare con voi oggi, volevo dare alcune chiarificazioni rispetto a delle richieste che mi sono arrivate via mail dalla vostra rappresentante, credo, degli studenti. Prima richiesta molto pratica ed operativa. Quando metterò le slide della prima parte del corso su Moodle? Non le metterò. Non le metterò perché, come ho più volte, ripetutamente puntualizzato, e non lo ripuntualizzo più, per cui non chiedetemi che metta slide della prima parte del corso su Moodle perché non lo faccio. Non le metto per una ragione molto semplice, perché le slide che ho utilizzato durante tutta la prima parte del corso ci sono servite solo come linee guida per l'approfondimento della prima parte del testo di Simone Argentieri. In quanto tali, le slide non vi servono, dovete studiare il testo. Io sono stato molto puntuale e preciso nell'indicarvi le parti che dovevate maggiormente approfondire. Proseguirò anche le prossime puntate di queste lezioni via audio nel dirvi quali sono le parti da approfondire. E dunque ritengo che all'università, insomma, il testo debba essere affrontato con serietà. E utilizzo in questa occasione delle slide perché sto ampliando un po' l'approfondimento sui temi della genitorialità e coniugalità che mi stanno particolarmente a cuore, e tenuto anche conto del fatto che voi come futuri educatori vi confronterete con questo tipo di problematiche, con questo tipo di tematiche molto spesso. Questi sono approfondimenti ulteriori a quanto contenuto nel testo di Simone Argentieri, e questo è il motivo per il quale ci sono le slide, perché altrimenti mi rendo conto che sarebbe per voi complicato riuscire a ricostruire poi il ragionamento, ma solo per questa ragione, solo ed esclusivamente per questa ragione, non per altro. Per cui, per la prima parte del testo, vi invito a leggere con attenzione i capitoli del libro di Simone Argentieri. Per il proseguo del testo vi indicherò le parti da leggere. Per questa parte qui più di approfondimento avete le slide e i miei commenti che vi aiutano a memorizzare i contenuti. Quindi su questo, ecco, penso di aver fatto sufficiente chiarezza. Non chiedetemi più slide del primo semestre perché mi ritrovo a ripetere le stesse cose e a perdere tempo, e il tempo è prezioso per tutti quanti. Altra questione. Una vostra collega mi ha mandato una mail raccontandomi un po' tutta una serie di cose, anche sue, così, personali, e mi chiedeva fra le varie cose delle letture di approfondimento, vista appunto, penso, la tematica che stiamo affrontando. Allora, da un punto di vista generale, vi devo dire che appunto ci sono quintali e quintali di pubblicazioni rispetto al discorso della genitorialità, della coniugalità, della relazione educativa adulto-bambino, genitore-bambino, eccetera. Per cui adesso mettermi a fare un elenco di libri da leggere e da consultare mi sembra appunto lungo, complicato e dopodiché sempre difficile da indicare proprio perché ecco, questo diventa possibile quando tu hai un'interazione diretta con la persona e capisci quali sono i suoi bisogni di approfondimento, i suoi bisogni di lettura e quant'altro. Per cui, ecco, così su due piedi non saprei dire che cosa potreste leggere, potete leggere per approfondire ciò di cui stiamo trattando. Tuttavia, come sempre dico agli studenti che decidono poi di laurearsi con me, come dico sempre a loro, i libri, i testi, che sono anche messi in bibliografia da noi docenti, sono testi che vanno consultati in toto. Cosa vuol dire che vanno consultati in toto? Un libro è fatto di tutta una serie di parti, più o meno discorsive, e in fondo c'è una bibliografia che non viene messa per, come dire, rendere il testo più corposo, ma viene messa perché, per due ragioni. Perché c'è un discorso di rigore e di scientificità. Quando uno dichiara delle cose e dice quest'autore ha detto una cosa, quest'autore ha detto un'altra, da un punto di vista del rigore scientifico e da un punto di vista anche della, come dire, correttezza, scientifica dell'approccio, uno dice, l'autore Freud ha detto questa roba in questo testo, a questa pagina, quindi c'è un dovere scientifico, di documentazione scientifica, ma le bibliografie sono anche uno spunto di approfondimento per coloro che avessero piacere appunto di consultare altri testi ed avere anche delle visioni o delle prospettive alternative o integrative di quanto stanno leggendo e apprendendo nel testo che in quel momento è oggetto della loro consultazione. Quindi tutto questo discorso era orientato a dirvi che se avete piacere di fare degli approfondimenti o delle letture integrative a quanto stiamo trattando o cercando di trattare in qualche modo insieme, vi invito banalmente a consultare la bibliografia di Simone Argentieri che trovate in fondo al testo prima dell'indice, dove c'è una sfilza di libri interessantissimi che potreste, se avete piacere, leggere o consultare per fare gli approfondimenti che maggiormente desiderate. La bibliografia di Simone Argentieri, tra l'altro, è una bibliografia che contiene testi, diciamo, monumentali, se possiamo usare questa espressione, di un notevolissimo spessore teorico e scientifico, ma anche testi più divulgativi, che non vuol dire che siano di minore importanza, ma sicuramente più accessibili ad un lettore che si approccia per la prima volta a questo tipo di tematica. E quindi potreste, per esempio, consultare i testi della Vegeti Finzi, potete consultare il testo di Grazia Attili, L'amore imperfetto, potete leggere, per esempio, il testo di Ferenczi o di Fonaghi, Il recupero dei ricordi di abuso, per approdare, se ritenete, a testi un attimino più corposi, che però, insomma, forse magari richiedono una preparazione, una formazione più clinica che voi sicuramente non possedete, ma insomma, la la lettura di alcuni saggi di Sigmund Freud, come pure la lettura di alcuni saggi di Melanie Klein o di Lacan, eccetera, eccetera. Ecco, sconsiglierei, per esempio, Gaddini, gli scritti di Gaddini. Gaddini era uno psichiatra, psicanalista, morto ormai da un po' di anni. Ecco, gli scritti di Gaddini sono sicuramente dei test, degli scritti molto, molto, molto complessi da approcciare per chi non ha una formazione clinica, psicologica e ancora di più psicanalitica. Per cui, ecco, quello è un testo che magari non vi consiglierei di consultare o di affrontare. Ma per il resto, insomma, potete leggervi appunto i testi. Alcuni dei testi che Simona così indica nella sua bibliografia, non ultimi, i suoi ultimi due libri prima del Padre Materno, L'ambiguità è a qualcuno piace uguale, che credo di avervi già più volte indicato, che sono dei librini molto piccoli ma estremamente interessanti, che invece vi consiglierei davvero di leggere e di approfondire perché ci danno delle prospettive molto interessanti rispetto ad alcuni temi molto attuali nella nostra società. Detto questo, procedo e procedo cercando di rispondere a due quesiti. Allora, sempre la vostra collega dice, non ci sono chiari due aspetti. Allora, il primo, che è quello relativo alla scelta del partner, mi riferisco alla slide numero 12. Il secondo, quello relativo a Winnicott, dove si fa riferimento al concetto di deaccomodamento. Allora, ritorno ovviamente su queste due slide, cercando di essere molto sintetico e molto semplificativo anche. Scusate la banalità, però credo che il cercare di semplificare le cose ci aiuta a capirci meglio. Allora, tutto il nostro discorso, quello relativo alla scelta dei partner, ovviamente aveva a che fare con i temi della coniugalità, cioè due persone si innamorano, due persone si incontrano, due persone decidono di stare insieme e appunto il ragionamento era quello di chiedersi ma su che base viene scelto l'altro partner. Allora, un po' i discorsi sono sempre quelli. Un partner si sceglie perché ci si innamora di questa persona in quanto inizialmente corrisponde a delle aspettative, a dei desideri, eccetera. No, delle proiezioni anche, quindi io scelgo una persona perché sento che risponde a delle cose di cui io ho bisogno. Questa è una scelta di tipo narcisistico, ma che attraversa tutta la fase dell'innamoramento. E però, dopodiché, signori miei, io devo anche rendermi conto che quel partner che ho di fronte, forse proprio tutto, tutto bene, non va. Forse ha degli aspetti che mi infastidiscono ogni tanto, però tuttavia anche lui o lei è una persona e quindi ha le sue caratteristiche. Se gli voglio bene, bisogna che faccia i conti anche con queste sue caratteristiche. E in conseguenza di questo, quindi devo fare tutta una serie di operazioni mentali e psichiche interne, cioè devo un po' fare i conti, ridimensionare le mie proiezioni, no? E quindi non è che l'altra persona può sempre fare come e tutto e rispondere a tutto quello che gli chiedo e voglio, perché questa persona ha anche i cavoli suoi e quindi ha bisogno anche di fare i conti con se stessa. Ed è lì che, si diceva, l'innamoramento può finire e provocare una rottura della coppia, cioè a un certo bel momento la coppia si spacca, si rompe e quindi le persone decidono di lasciarsi oppure si cerca un attimino di modularsi. E quindi utilizzare questa esperienza che può essere inizialmente un po' così disturbante, come un'esperienza che può diventare qualcosa di molto evolutivo. cioè cominciare a guardare all'altra persona per le caratteristiche che ha e non solo per le caratteristiche che noi ci aspettiamo che questo o questa debba avere, debba sempre avere. E quindi posso decidere di stare insieme ad una persona perché questa persona ha delle caratteristiche, e parlo di caratteristiche trasformative, che in qualche maniera e in qualche modo mi aiutano a crescere. E quindi riesco a riconoscere, pur nelle possibili difficoltà, ecco, dello stare insieme, del momento di assestamento, che ci deve essere finita la fase dell'innamoramento. A un certo punto io utilizzo questa esperienza come un'esperienza di crescita, come un'esperienza trasformativa, come un'esperienza evolutiva. Oppure, posso fare un altro tipo di scelta, che è quella legata a tutta una serie di aspetti che hanno a che fare con le mie difese. Con le difese che uno mette in atto, anche dentro, all'interno di una relazione di coppia. Quindi, in altre parole, per procedere un po', vediamo se riesco a... Scusate, sto cercando di guidarvi un po' nelle slide. Tutta una serie di difese. Mi spiego meglio. Io posso stare insieme a una persona perché attiva e rende vigili tutta una serie di meccanismi difensivi. Cercavo nelle slide di trovare degli spunti per guidarvi nella lettura, ma non è, effettivamente non sono abbastanza esplicative. Quindi, l'altra persona mi serve, o meglio, non usiamo questa parola serve che è brutta. Sto insieme a un'altra persona perché mi è da stimolo a crescere e a sperimentare delle situazioni nuove, e quindi la coppia diventa un'esperienza evolutiva per entrambi i membri della coppia, oppure la coppia diventa in realtà una gabbia, ecco, per usare parole più semplici, cioè le due persone stanno insieme perché dentro la relazione di coppia ciascuno riesce a mantenere vigili nella relazione con l'altro i propri meccanismi di difesa. E quindi la coppia si struttura in base alla collusione dei meccanismi di difesa ora dell'uno e ora dell'altro, che stanno insieme, che si integrano, e le caratteristiche, la scelta del partner sulla base di caratteristiche difensive è una scelta che può esitare effettivamente nel costituirsi di una coppia patologica. Due persone quindi stanno insieme perché? Non perché uno riconosce nell'altro la possibilità di una propria evoluzione, ma perché uno riconosce nell'altro la possibilità di rimanere fermo, di non fare passaggi in avanti, di non sentire che l'altra persona è da stimolo per andare oltre le proprie barriere, per andare oltre i propri limiti, per andare oltre le proprie rigidità. E quindi si sta insieme perché si dice si è collusi rispetto alle proprie caratteristiche difensive. Non so se sono riuscito ad essere sufficientemente chiaro. Ma non so, mi viene in mente, per esempio, no? Immaginiamo due persone, una un po' sul versante depressivo, che tende a essere ritirato in se stesso, che essere chiuso in casa, che, no. Parlo di tratti depressivi, non parlo di patologia depressiva, ma una persona che ha questa tendenza un po' depressiva, di ritiro, eccetera, eccetera, che va a fare una scelta di tipo difensivo con una persona, per esempio, che collude con questi meccanismi perché magari fa un tipo di lavoro che lo porta alla porta a stare fuori casa tutta la settimana e quindi fine settimana non vede l'ora di starsene chiusa in casa o chiuso in casa, bardato in casa perché è stanco di tutta la settimana frenetica che ha avuto. Ecco, allora qui noi vediamo in ballo tutta una serie di aspetti difensivi. Difensivi in che senso? Se io sono un depresso e decido di stare con una persona che un depresso, quindi mi scoccia uscire la sera, mi scoccia fare, che ne so, dei viaggi, mi scoccia fare, e vado a fare una scelta di una persona che abbia caratteristiche di tipo difensivo, probabilmente mi sceglierò un tipo di persona a fianco a me che sarà presa tutta la settimana, faccio un esempio, così che lascia il tempo che trova, però che tutta la settimana è impegnata a lavorare freneticamente, eccetera, e che quindi fine settimana non mi stressa col chiedermi, senti, usciamo, senti, andiamo a fare un giro, senti, facciamoci un viaggio, senti, andiamo un weekend da questa parte e dall'altra, e quindi in qualche modo questa tipologia di persona tende, bene o male, a mantenere immobili le mie barriere difensive. Se io trovassi una persona che invece continuamente mi propone, fine settimana, usciamo, andiamo al mare, andiamo in montagna, andiamo a farci un giro, andiamo a vedere una mostra, spostiamoci, eccetera, eccetera, ecco che mobilizzerebbe molto le mie difese, e in quanto tale mi manderebbe spesso in difficoltà perché io che sono un depresso e che ho il piacere di starmene in casa mia e di non vedere il mondo, con una persona che continua a sollecitarmi in questo modo, dopo un po' mi rompo le scatole e quindi mando a. Allora, per mantenere stabili e vigili le mie barriere difensive, io che faccio? Vado a trovarmi una persona, un individuo che in qualche modo sia colluso, cioè in qualche modo dia il braccio, ecco, dia il braccio da un punto di vista psichico alle mie barriere difensive, mantenendo in me stabilità. Nell'altra persona anche rimane la stabilità e quindi si crea un meccanismo di coppia che si fonda su caratteristiche difensive collusive l'uno dell'altra persona e quindi in quanto tale ecco che la coppia non diventa più l'opportunità per crescere, ma diventa invece la cosiddetta tomba dell'amore, come diciamo tipicamente, nel quale appunto i due membri della coppia rimangono fermi lì e statici in una posizione, diciamo, di immobilismo psichico. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ecco, sicuramente due partner che si scelgono perché vedono l'uno nell'altro, nell'altra e viceversa, la possibilità di cambiamento è sicuramente una coppia destinata ad essere una coppia molto creativa. Una coppia invece che si fonda sulla scelta dei partner fondata su caratteristiche di tipo difensivo è sicuramente una coppia molto statica, molto immobile, che rischia di esitare in un discorso patologico e soprattutto rischia di diventare una coppia molto stabile, difficilmente poi capace di generatività. Altra quesito che mi avevate posto era quello, aspettate che cerco, di Winnicott. Allora, Winnicott cosa dice? Winnicott, che vi ho detto essere un pediatra, psicanalista che si è molto occupato della relazione genitori e figli, a un certo bel momento appunto si interroga anche su quali sono le caratteristiche dell'amore genitoriale. E Winnicott dice che cosa? Che una coppia sufficientemente buona e un amore genitoriale sufficientemente buono. Ricordate che l'espressione del sufficientemente buono è proprio un'espressione utilizzata frequentemente da Winnicott in tutti i suoi lavori. Sufficientemente buono fa riferimento al fatto che appunto una coppia deve potersi fondare su un discorso di stabilità, di continuità. Cioè Winnicott dice affinché l'amore genitoriale possa essere un amore autentico, ci deve essere comunque una stabilità e continuità del rapporto con i figli e con se stessi soprattutto. Attenzione bene, perché qui io vorrei puntualizzare e apro sempre parentesi di parentesi e forse mi incasino un po' con le idee, ma insomma queste robe vanno dette. Attenzione bene, non è che la continuità e stabilità nel rapporto voglia necessariamente dire che ci deve essere una coppia coniugale eterosessuale in cui i due coniugi si vogliono bene, si amano all'infinità. E sono tradizionalmente coniugati. Ecco, cerchiamo di adattare questo discorso winnicottiano a quella che è la realtà dei nostri giorni e a quelli che sono gli studi che sono stati fatti in questa direzione. Per quale ragione vi dico questo? Perché in realtà il discorso winnicottiano ha a che fare essenzialmente con il tema della genitorialità e coniugalità psichica. Mi spiego meglio, un genitore è da solo, un genitore si ritrova da solo per mille ragioni, per scelta, perché viene a mancare improvvisamente l'altro partner, per un lutto, per esempio, oppure ancora perché ci sono tutta una serie, perché, che ne so, anche un allontanamento dovuto banalmente al fatto che uno dei due partner deve lavorare fuori casa e quindi arriva i fine settimana, a volte quando va meno bene, una volta al mese. Comunque, a me era capitato di così, seguire insomma, una ragazzina, figlia di una coppia assolutamente stabile, assolutamente innamorata, in cui però il padre lavora attualmente a Roma e può rientrare a casa una volta al mese. Ecco. Allora, quando si parla di continuità e di stabilità nel rapporto, si fa riferimento a continuità e stabilità nel rapporto da un punto di vista psichico. Da un punto di vista psichico, quindi se un genitore si ritrova da solo, per mille ragioni e non sempre per scelta sua, non è che l'amore genitoriale, l'amore che lui prova nei confronti del proprio figlio o dei propri figli, sia qualcosa che è inadeguato, siccome lui è genitore unico, o lei è genitrice unica. Quello che conta, da un punto di vista psicologico e psicanalitico, è il poter dire che io, genitore anche unico, abbia nella mente sia la funzione genitoriale materna che la funzione genitoriale paterna, che non vuol dire un padre e una madre biologici o vuol dire un padre e una madre. Come dire, fisici in carne ed ossa, come dire, concreti, ecco, concreti. Quello che conta è che la qualità del rapporto genitoriale passa attraverso l'idea che questa genitorialità scaturisca dall'incontro armonico e dinamico tra una funzione genitoriale paterna e una funzione genitoriale materna. Che vuol dire? Che vuol dire? Fa riferimento all'idea che per crescere un figlio bene ci sia bisogno da un lato di contenimento, di affettività, apro parentesi, funzione genitoriale materna, chiudo parentesi, e regolazione, norme, proibizioni, confini, apro parentesi, funzione genitoriale paterna. Allora, per ritornare al discorso di Winnicott, siamo qua già andati oltre coi tempi. Spero che questo file audio mi venga caricato perché è lunghissimo. A questo punto, la funzione, l'amore genitoriale si fonda sulla stabilità e la continuità nel rapporto, laddove un rapporto concreto esiste. Stabilità e continuità nel rapporto mentale da un punto di vista psichico, se esiste per 1500 ragioni un solo genitore. E poi c'è una fase di deaccomodamento. Allora, due persone decidono di avere un figlio, nasce un figlio, c'è una relazionalità di coppia che ha portato alla generatività, alla nascita di un bambino, alla nascita di un figlio. Che succede? Inizialmente c'è un accomodamento, cioè l'adulto si modula a quelli che sono i bisogni del figlio. Man mano che il bambino cresce, uno deve ritornare indietro, nel senso che il bambino ha bisogno anche di incontrarsi ed incontrare chi ha bisogno di incontrare, di incontrarsi con un adulto che gli dica: fino a questo punto si arriva, dopo non si va più avanti. Cioè a dire che un adulto, dopo essersi modulato a quelli che sono i bisogni di un neonatino piccolino che ti sveglia la notte, che ha bisogno di essere cambiato, che ha bisogno di essere accudito, che ha bisogno di mangiare, che ha il mal di pancia e non capisce perché ha il mal di pancia, e quindi tu a un certo punto cominci, man mano che il bambino cresce, cominci a stabilire dei confini, a dire no. Sono le 9 di sera e alle 9 di sera un bambino va a letto. Faccio l'esempio. Oppure, sei a scuola, hai dei compiti da fare, per domani questi compiti devono essere fatti. E quindi finché non hai finito i compiti, tu fuori a giocare non ci vai. Oppure ancora, il fatto di dire stasera mamma e papà si prendono un tempo per i fatti loro, si guardano la televisione o vanno al cinema e tu per stasera vai dai nonni a dormire. Queste sono tutte le operazioni di accomodamento che vi ho banalizzato con degli esempi banali, ma non tanto, visto che le maggiori difficoltà dei genitori d'oggi sono proprio quelle di deaccomodarsi rispetto ai bisogni del bambino, che hanno a che fare proprio con tutto il processo di deaccomodamento e di costruzione dell'amore genitoriale a cui fa riferimento Winnicott. Quindi, inizialmente, come coppia genitoriale, cerchiamo di vivere, no? Vivere l'esperienza della genitorialità producendo, provocando, costruendo continui accomodamenti a quelli che sono i bisogni evolutivi di un piccolino, no? Di pochi mesi, di poche settimane di vita, per poi in qualche modo riappropriarci della nostra adultità e cominciare a definire dei confini che siano chiari, di modo che il bambino abbia l'opportunità di confrontarsi sempre di più con l'alterità. Spero di essere stato sufficientemente chiaro rispetto al concetto di deaccomodamento a cui faceva riferimento Winnicott. E a questo punto siamo arrivati ad una registrazione audio molto più lunga di quanto previsto. Spero che appunto la piattaforma riesca a caricarla. E partiamo dalla slide numero 22, quella la slide numero 22, quella da cui a cui siamo arrivati appunto nella lezione precedente. Chiudo il primo file audio.